بمد الحار فيه ولا بنسور.
لو شمس الصبح وقمر الليل والنهار الغربون للويل. لو شمس الصبح وقمر الليل والنهار الغربون.
E torniamo in voce, questa è l'ora di Buco, 18:13, per, come avevamo detto all'inizio, tornare a parlare di alternanza scuola-lavoro, PCTO, lavoro nella scuola sostanzialmente. Lo facciamo con un compagno dei COBAS di Terni, Franco Coppoli, che ringraziamo per la sua partecipazione, che poi è un insegnante di lettere in un istituto tecnico, dico bene?
Sì, sì, ciao a tutti e a tutte, insegno all'Istituto Tecnico Tecnologico San Gallo Allievi di Terni.
E quindi pensavamo, insomma, di noi ovviamente ne abbiamo parlato tanto di alternanza scuola-lavoro dai tempi in cui nel 2015, insomma, l'infausta Buona Scuola di Renzi, e poi l'applicazione, e poi quello che è stato in questi anni. Poi è tornata fortunatamente questa ondata anche di proteste tirata per nostra fortuna dagli studenti e dalle studenti, dopo che purtroppo, insomma, siamo dovuti arrivare alla morte di Lorenzo Parrelli. Dico siamo dovuti arrivare perché gli incidenti ce n'erano già stati numerosi, insomma, anche gravi.
Assolutamente.
E poi ieri appunto c'è stato questo secondo ragazzo, Giuseppe Lenoce, che è vicino, insomma, studiava in un centro professionale di Fermo e è morto sul furgone della ditta per cui lavorava. Pensavamo appunto di parlarne con te anche a partire dal fatto che l'alternanza scuola-lavoro, io continuo a chiamarla così perché mi sembra più efficace e meno ipocrita rispetto a percorsi per eccetera eccetera, perché pensiamo che negli istituti tecnici sia completamente un'altra cosa rispetto ai licei, e nei professionali forse ancora diverso, non lo so, ti lascio la parola.
Beh, diciamo che per assurdo, ma chiaramente è un ragionamento per assurdo, l'infame legge della buona scuola, la 200 quella del
107
del 2015, adesso con tutte le riforme che ci sono state, mi si sono sovrapposte le leggi, era per assurdo più democratica della modifica che c'è stata successivamente. Perché? Perché chiaramente sottendeva a un ventennio di attacco alla scuola pubblica, alla scuola della Costituzione, che aveva come obiettivo, grazie alle lotte degli anni 70-80, diciamo l'articolo 3 della Costituzione, cioè la lotta contro le diseguaglianze, quindi la scuola come formazione di soggettività critica. Questa non è sempre stato così, diciamo, però prima di andare un po' indietro rispetto alla scuola, perché dico che era più democratica? Perché almeno attaccava frontalmente tutti gli ordini di scuola. C'era uno stesso furto di didattica, e parlo proprio di furto di didattica perché l'operazione che sta dietro l'alternanza scuola-lavoro, anch'io preferisco chiamarla così perché è molto più evidente il furto, la visione del mondo che stava dietro, cioè tra andare a scuola e lavorare c'è la stessa valenza strutturale, perché chiaramente dentro una logica aziendale il lavoro o la formazione didattica è sostanzialmente lo stesso, questo venendo meno invece a una lunga storia, una lunga tradizione di oppressione delle classi subalterne, in cui sostanzialmente il diritto all'istruzione era riservato a pochi e la scuola serviva come dispositivo di regolamentazione, di disciplinamento delle masse verso, diciamo, il lavoro delle fabbriche, il lavoro, diciamo, era proprio un'operazione di disciplinamento, poteva essere un disciplinamento ideologico, pensiamo alla scuola durante il fascismo, ma la scuola nasce come dispositivo totale. Foucault la metteva insieme alle carceri, ai manicomi, come appunto questi dispositivi che disciplinano l'umanità al lavoro sostanzialmente. Quindi la storia della scuola nasce proprio come matrice disciplinare, come strumento di disciplinamento al lavoro delle masse, e per lunghi secoli la scuola è stato questo, tanto che poi per quanto riguarda le classi subalterne il diritto alla scuola era proprio quello minimo, saper fare di conto, mettere una firma, la terza elementare qui da noi, poi la quinta, e poi è successo che dopo il fascismo, ma insomma passato oltre un decennio dalla dalla fine del fascismo, la scuola aveva ancora tutto l'impianto gentiliano, e diciamocela chiaramente, l'impianto della scuola attualista, poi modificata da Bottai successivamente, ma insomma l'impianto di Gentile era ottimo per quanto riguardava il liceo. Il problema è che quei licei servivano a formare la classe dirigente, mentre il resto della scuola era un avviamento professionale, cioè serviva a addestrare al lavoro i figli dei lavoratori, figli dei contadini, figli degli operai sostanzialmente. E quando noi passiamo dalla scuola del regime, dalla scuola fascista, che aveva anche un obiettivo ideologico, no? Il libro di testo unico, il giuramento, con questo giuramento di massa che venne fatto dagli insegnanti, anche dagli universitari, no? Tanto per riconoscere lo spessore di tanti docenti. Comunque il passaggio alla scuola della Repubblica dal 45 in poi non fu un passaggio che trasformò questa scuola. Beh, sicuramente non c'era più il sussidiario unico, la scuola non serviva a creare il fascista perfetto, ma serviva sempre come discrimine di classe, cioè una matrice di classe. E se vuoi, questa matrice della diversificazione dei percorsi, cioè i licei per i figli dei papà, diciamola così, della borghesia, della futura classe dirigente, mentre i professionali, l'avviamento professionale, un'alfabetizzazione di base per i figli dei lavoratori, questa diversificazione dei percorsi è sempre stata valorizzata da chi vedeva nella scuola un meccanismo disciplinare. Quando nel 62, col primo centrosinistra, diciamo che l'unica cosa insieme forse alla nazionalizzazione dell'energia elettrica positiva che venne fatta fu invece la scuola media unificata. Quindi la scuola in Italia cambia, dal 45 al 52 rimane una scuola di classe, una scuola che forma le classi dirigenti per quanto riguarda l'elite, ma forma nella gran parte, avvia la professione sostanzialmente. E poi invece col 62 si stabilisce un criterio di uguaglianza, cioè fino a 14 anni, venne anche cambiato l'articolo 34 della Costituzione, tutti hanno diritto a istruirsi. E questo fu un passaggio fondamentale, perché poi apre le lotte del 68 sulla scuola di massa, sull'università aperta a tutti, sul, per citare, no, la famosa contesta, anche l'operaio vuole il figlio dottore, cioè vuole il figlio laureato. E fu questo il grande, tra le altre cose, movimento che dal 68 modificò profondamente le strutture della nostra società. Penso all'università negativa di Trento. Insomma, sostanzialmente si rivendica non più il carattere disciplinare e di controllo della scuola, il carattere anche, diciamo così, diversificato dei processi scolastici, ma una scuola di massa, che non significava dequalificata, una scuola che fosse, desse a tutti l'accesso al sapere, alla cultura, al pensiero critico. Questa è stata la grande scommessa su cui poi hanno cominciato, guarda caso, spesso anche la sinistra storica, a disarticolare quei saperi che invece facevano di quella scuola la forza. Io penso per esempio al dibattito che c'è stato alla fine degli anni 70 sul fatto se era importante o meno insegnare a tutti il latino. Sì, beh, finché la scuola era separata, d'élite, andava bene il latino per tutti, poi forse era meglio che il latino fosse saltato. Insomma, si cominciano a attaccare i saperi sostanzialmente, però la scuola regge perché i movimenti sono forti, ci sono gli organi collegiali, i decreti delegati, cioè la scuola si democratizza, la società entra nella scuola e viceversa. Questo, diciamo, questo grande movimento, che è in controtendenza, ripeto, alla storia della scuola, perché la scuola nasce come meccanismo disciplinare, comincia a rallentare alla fine degli anni. Ricordo che forse l'ultima grande tentativo di riforma organico, che guarda caso riguardava proprio le scuole professionali, fu la riforma Brocca. Nella riforma Brocca sostanzialmente abbiamo detto contro la diversificazione dei percorsi, cioè tu vai a fare l'università e io faccio l'addestramento al lavoro, questa grande operazione che era durata un trentennio, cioè rivendicare saperi uguali per tu, comunque lo stesso livello di sapere di base per tutti i cittadini, la soggettività critica eccetera, la riforma Brocca prevedeva fino a 16 anni un biennio unitario. Io tra l'altro a Reggio Emilia, faccio come Totò, no? Ho viaggiato il mondo, ho fatto anche l'insegnante a Reggio Emilia, devo dirti che ebbi un'esperienza di un biennio unitario favoloso, perché veramente vedevi, come nelle nostre scuole medie, lo specchio della società, perché poi dalle superiori ritorna la scuola di classe in grossa parte, ai licei vanno i figli della borghesia, ai tecnici la classe media, ai professionali diciamo, no,
sì,
la parte
soprattutto
più...
diciamo ai licei del centro, nelle grandi,
certo,
ora,
ecco,
a Terni magari c'è
come Roma, no?
Un classico e uno scientifico, invece a Roma nei licei del centro vanno quello che stiamo dicendo.
Ritorna la vecchia gerarchia. Con Brocca nel 92 fu tentata invece l'ultima grande riforma, perché ricordiamoci che in questo periodo nelle scuole ho insegnato spessissimo, anzi lo facevo per scelta quando ho cominciato a insegnare agli inizi degli anni 90, io andavo proprio nelle professionali, perché? Perché ritenevo che lì ci fosse più bisogno, e c'è stata una grande trasformazione di queste scuole, perché i programmi erano veramente programmi densi, cioè non si addestrava più al lavoro, magari sì, c'erano dei corsi, no? Si poteva finire al triennio, però effettivamente si era molto ritoccato sulla questione delle discipline, non c'era più una generica sapere di base, ma c'era proprio l'italiano, la storia, le discipline che poi formano la soggettività, la coscienza critica, eccetera. Questo, diciamo, fino alla fine degli anni 90, e poi inizia il diluvio, inizia il centro-sinistra, la globalizzazione, inizia l'OCSE a interessarsi di scuola con le trasformazioni, diciamo, di tipo quantitativo, con questi modelli che vanno dall'invalsi, ma soprattutto viene reintrodotto il concetto che quel diritto all'istruzione fino a 16 anni, tra l'altro un'istruzione uguale per tutti, che appunto significa avere gli stessi diritti a istruirsi e non questo per motivi di classe, comincia a essere attaccato. C'è il processo di individualizzazione, con parte proprio con Berlinguer, con l'autonomia scolastica, cioè con l'inizio di questa nefasta processo di riforme che sono state, oggi lo possiamo dire, assolutamente in linea centrodestra e centrosinistra. C'è una linea che unisce Berlinguer, Moratti, Gelmini e Renzi, se vuoi, o anche Bianchi, senza tralasciare l'ultimo imbelle ministro, che invece ha riprodotto l'individualizzazione dei rapporti di lavoro, ha tentato di spaccare la comunità scolastica attraverso i bonus, la frammentazione del corpo docente, la messa in competizione, cioè i parametri dell'azienda dentro la scuola, e questo chiaramente si è concluso nel 2015 con la nefasta Buona Scuola di Renzi, che ha introdotto questo concetto di alternanza scuola-lavoro, che però già era stato introdotto in precedenza nella formazione professionale, che è un grande business se non una grande truffa, che serve sostanzialmente a chi la organizza e non a chi partecipa. Anzi, stiamo vedendo in questi giorni che chi partecipa alla formazione professionale spesso lo fa anche a rischio della propria esistenza. Ma non è la forma, oggi veramente è ridicolo Bianchi, di cui bisogna chiedere le dimissioni, che si barcamena sulla differenziazione tra la formazione regionale, professionale e l'alternanza, o il PCTO, chiamatelo come volete. L'operazione è questa, cioè diversificare i percorsi per tornare chiaramente a una scuola di classe. Allora, quando dicevo all'inizio di questo lungo discorso che per assurdo la buona scuola era più democratica della riforma del 2019, che ha tagliato in parte, grazie alle proteste di studenti, docenti, l'alternanza e l'ha trasformata in PCTO, no? Questo percorso delle competenze, anche questa parola terribile che è diventata il mantra della pedagogia di Stato, no? Cioè non più saperi che magari creano soggetti critici che possano rivendicare diritti, ma solo competenze, perché per qualcuno la scuola dovrebbe formare alle competenze, cioè addestriamo al lavoro flessibile e precario, perché la scuola deve servire a questo. Si è tornati, insomma, il ciclo si chiude, non si va avanti, si torna indietro, si torna a una scuola di classe, direi punto 3 o punto 4, visto che oggi fanno tanto, come dire, si divertono tanto con questi punti dopo il nome. Diciamo che però questa scuola postmoderna, di questo clima ormai in cui è tutto smart, è una scuola che somiglia molto all'avviamento professionale. Si è tornati alla formazione regionale, si è tornati a lavorare anche sotto la soglia del divieto del lavoro. Ragazzi di 16 anni, di 15 anni costretti a fare formazione e in condizioni atroci. Io penso che voi ne abbiate già parlato di quello che succede, no, dentro la formazione scuola-lavoro, molestie, oppure è completamente inutile, oppure bisogna inventarsi qualcosa, oppure bisogna comprarsi i DP. Per esempio, i miei studenti spesso mi dicono che quando vanno, soprattutto quelli che fanno elettronica o metallurgia, nei vari cantieri, le protezioni individuali non vengono mai fornite dalle imprese, gli scarponi e altro, nonostante sarebbe un obbligo. E per cui, come dire, tutta questa situazione piuttosto complessa, che però fa tornare alla scuola dell'avviamento professionale. Quindi oggi lo scontro reale, a prescindere dalle tragedie che non dovrebbero succedere, ben fanno, noi abbiamo scioperato venerdì scorso, accendendo un po' le micce anche della protesta studentesca. Sono assolutamente contento che è ripresa l'attività nelle piazze, e chiaramente la risposta dello Stato è stata la stessa a Roma come a Torino, come in altre situazioni, cioè la repressione, il tentativo di intimidire o il paternalismo, che è la peggiore tra l'altro degli atteggiamenti con gli studenti. Gli studenti stanno crescendo molto velocemente sulla cognizione di quello che è la scuola, di quello che subiscono con questi obblighi al lavoro sostanzialmente o all'addestramento lavorativo, perché forse c'è anche un altro obiettivo, quello dell'imparare a essere comandati. In una fabbrica vieni valutato per come obbedisci, per come sei in orario, per come ti vesti, per come reagisci, magari stai lì a non fare niente, ma poi chi ti ha aperto le porte di quell'impresa dà un giudizio, e quel giudizio viene anche valorizzato da alcuni docenti. Siamo arrivati a questo punto, quindi io ti devo insegnare anche ad obbedire.
Sì, ti devo insegnare a obbedire, e nel 2022 ti devo insegnare, io penso anche, o almeno noi tante volte l'abbiamo detto, a lavorare gratis.
Perché... Certamente. E in più ti dico, e qui almeno finisco il discorso, se no non riesco mai a chiudere, cioè perché nel 2019 peggiora? Perché c'è una diversificazione tra i licei, i tecnici e le professionali, e poi addirittura la formazione professionale, in cui addirittura è previsto anche l'apprendistato, cioè delle forme proprio di sfruttamento vero e proprio garantito e legittimato dalla regione, perché quella sono fondi europei, no, che vengono intascati tramite la regione. Quindi sostanzialmente che cosa è stato introdotto dal 2019? Non tanto un miglioramento, ma di nuovo una scuola ancora più di classe, più chiaramente di classe, perché appunto mentre ai licei è diventata quasi un pro forma, cioè sono 30 ore all'anno nell'ultimo triennio, nelle professionali in particolare è stata aumentata in maniera strutturale. Quindi siamo tornati, se vuoi, al 61, al 60, cioè alla scuola che addestra, avvia al lavoro, e non più invece costruisce soggettività critica, come il grande movimento di protesta, di soggettività degli studenti e del 68 aveva, uniti con gli operai, aveva rivendicato, cioè il diritto all'istruzione, il diritto che fino a 18 anni io non lavoro, come hanno fatto tutte le generazioni che mi hanno preceduto, sfruttamento, no, dei bambini, se ricordiamo le analisi di Engels sulla rivoluzione industriale, i bambini nelle miniere, eccetera. Ecco, questo era il futuro che aspettava i bambini della classe operaia, dei contadini, dei proletari sostanzialmente. Oggi questo è il futuro che si prefigura ai neoproletari, cioè ai precari, gli intermittenti, quelli dei gig, dei lavori di merda, eccetera, eccetera. Cioè una nuova scuola che serve sostanzialmente ad addestrare al lavoro e all'obbedienza, e questo è scandaloso, per cui è per questo che dobbiamo far saltare, noi sono anni che lo diciamo, facciamo incontri, convegni col CESP, troviamo sempre tra i colleghi una forte, diciamo, condivisione, anche se poi ci sono quelli che ormai sono dentro l'apparato aziendale, i bonus, gli staff, eccetera, lavorano per quello, li premiano per quello, ma mi sembra che in questo momento, a partire da Mattarella addirittura, lo scandalo per questo furto di istruzione al diritto all'istruzione e alla soggettività sia così forte che forse dobbiamo battere pesantemente il ferro e soprattutto piangere due morti che non ci possono lasciare indifesi. Hai voglia un buffone come il ministro Bianchi che fa le sottili distinzioni tra lo stage e l'alternanza, la matrice ideologica è la stessa e la responsabilità politica è la stessa, del neoliberismo che ha, diciamo, per 20 anni alternato centrodestra, adesso che col governo del banchiere Draghi ha ormai trovato un governo di unità nazionale sull'emergenza sanitaria che blinda anche diritti fondamentali. Però ecco, ricordiamoci
il ministro Bianchi che prima di essere ministro era assessore in Emilia Romagna, certo, e che era, come dire, il pasdaran della formazione professionale, adesso che è veramente poco credibile, insomma, in questo distinguo.
E,
ecco,
e contemporaneamente questo signore fa l'apologia del digitale, riuscendo anche a fare un'ulteriore differenziazione tra la DAD e la digitalizzazione, cioè quello che voleva la Fondazione Agnelli, Cavosto e i suoi picciotti vari, cioè fare un passaggio, per fortuna bloccato per assurdo dal Covid, perché con il Covid si è dimostrato che tutta questa opzione digitale è una buffonata incredibile, perché invece l'insegnamento è relazione e quindi è fondamentale la relazione didattica e umana con gli studenti. Continua questo signore, oltre a, diciamo, distinguere tra alternanza e stage, anche tra digitalizzazione e DAD per promuovere la DAD. Considera che, insomma, ne avrete parlato sicuramente, tutti i fondi del PNRR sono proprio per il digitale, non c'è una lira, un centesimo per la scuola, per i docenti, per i trasporti, per scuole, diciamo, a norma e contesti dignitosi in cui insegnare. No, solo digitalizzazione, e chiaramente continuiamo con l'addestramento al lavoro e all'obbedienza, perché questo deve tornare a essere la scuola, un meccanismo disciplinare di controllo e di addestramento della manodopera.
Noi ti ringraziamo perché sei stato molto chiaro, Franco, e continueremo a parlare d'alternanza scuola-lavoro e dello scandalo del lavoro a scuola anche nei prossimi martedì, anche con altre compagne, con altri insegnanti, e intanto noi ti ringraziamo molto.
Io ringrazio voi, e per correttezza dico che ho appena saputo che venerdì prossimo l'USB ha indetto un altro sciopero. Mi trovo assolutamente d'accordo con questo sciopero, non so se come COBAS riusciremo a indirlo anche noi, l'abbiamo fatto appunto venerdì scorso, ma è importante, come in una fabbrica, io sto in una città operaia, quando muore un operaio i compagni della fabbrica bloccano sempre immediatamente il lavoro, quando muore uno studente è necessario al lavoro, perché questo ragazzo è morto al lavoro anche se durante un trasporto, ma è morto di lavoro e al lavoro, è necessario che vengano bloccate tutte le scuole per lo scandalo atroce di queste morti infami, che dovremmo assolutamente evitare insieme a questa deriva aziendalistica e disciplinare della scuola pubblica italiana.
Ci associamo a te, insomma, a quest'ultima cosa che hai detto. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao.